Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 4 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, il 2 di dicembre è giovedì, questo è il demone del tardi e c'è veramente poco, ma proprio poco da sorridere. Avevamo appena finito di difendere il Natale, avevamo appena finito di difendere le radici cristiane dell'Italia e dell'Europa e adesso ci tocca difendere ancora una volta i confini della patria, perché sì, forse non lo sapete, ma siamo sotto attacco, rischiamo ancora una volta l'invasione, e questa volta non l'invasione degli immigrati, non l'invasione della variante Omicron, rischiamo di essere invasi dai francesi. Proprio così, una notizia che incredibilmente non troviamo sulle prime pagine dei più importanti quotidiani, ma una notizia che è giusto restituirvi immediatamente questa mattina a partire dall'agghiacciante documento che andiamo immediatamente ad ascoltare.
Nos armées se sont toujours baladées en Italie, puisqu'évidemment ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas résister, les petites cités italiennes qui étaient très riches. Évidemment, tentait le gros état-nation français, le mastodonte, comme disait le général de Gaulle, qui était surarmé, qui avait la première armée professionnelle de l'histoire, avec des canons incroyables. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a passé notre vie à attaquer l'Italie. Et donc après Louis XII, et puis après François Ier, et puis ensuite, évidemment, Bonaparte. Moi, je considère que l'Italie, en tout cas l'Italie du Nord, aurait dû être française. Il n'y a pas de différence entre Milan et Nice. Oui, c'est en fait tout ça, c'est le même peuple, la même ville, la même architecture, le même état d'esprit. Je pense que il aurait dû avoir une grande France. Mais passons sur l'échec de mon ami Bonaparte.
Questo dunque l'agghiacciante documento che vi abbiamo proposto in esclusiva alle 8 e 5 minuti di questa mattina per tutti quelli che non masticano il francese e che sono sostanzialmente a livello je m'appelle Ponchiat, praticamente come dire il 95% di noi tutti. Vado immediatamente con la traduzione, però in sottofondo, per stimolare la necessità del momento patriottico, teniamo l'inno di Mameli, teniamo la mano sul cuore. Chi parlava innanzitutto? Chi parlava è il candidato alla presidenza della Repubblica francese Zemmour, che l'altra sera con la settima di Beethoven e tutto il meglio del repertorio del razzismo e revanchismo ha lanciato se stesso verso l'Eliseo, ma che parlando a una televisione francese ha detto le seguenti cose, quelle che abbiamo appena ascoltato. I nostri eserciti hanno sempre scorrazzato in Italia perché lì piccoli stati che erano molto ricchi erano un'evidente tentazione per lo Stato francese, le cui truppe erano le più forti d'Europa. Abbiamo passato il tempo ad attaccare l'Italia, da Luigi XII a Francesco I, fino ovviamente a Napoleone Bonaparte. Bene, io credo che almeno l'Italia settentrionale avrebbe dovuto essere francese. Non c'è infatti alcuna differenza tra Milano e Nizza, lo stesso popolo, la stessa architettura, lo stesso spirito. Effettivamente Milano e Nizza sono praticamente identici, diciamo più mare a Nizza, più nebbie, più piccioni a Milano, ma per il resto sono uguali. Comunque, concludeva Zemmour, penso quindi che ci sarebbe dovuta essere una grande Francia, una Francia comprendente l'Italia del Nord. È costretto a sorvolare sul fallimento del suo amico Napoleone, ma in ogni caso, come dire, il concetto è chiaro. L'Italia del Nord deve essere francese ed è una minaccia da prendere sul serio, perché lo avete sentito, lo ha detto Zemmour, i francesi hanno le canons incroyables, cannoni incredibili. Per fortuna, meno male, noi abbiamo le car armato che ha sterminato le galen à Pordenon, ve lo ricorderete, no, quest'estate, e quindi ce la possiamo giocare alla pari. Ecco, invece di mobilitare l'esercito per combattere la DAD, come riporta anche questa mattina il Corriere della Sera, il generale Figliuolo farebbe bene a schierare le truppe a Ventimiglia, anche perché se i francesi sfondano a Ventimiglia è un attimo che si prendono Sanremo, e l'anno prossimo all'Ariston ci tocca le Festival de la Chanson Française, presentato magari da Joslin. E a proposito di Sanremo, via l'inno di Mameli che è laico, ci vorrebbe in sottofondo un Confutatis Maledictis che non ho, perché c'è una minaccia ancora più temibile di quella dei francesi che grava proprio sul festival, ed è la minaccia della blasfemia. Il grido d'allarme era stato lanciato già lo scorso anno, ma per fortuna adesso, dopo 12 mesi, è arrivata finalmente una risposta, perché a febbraio, in contemporanea con la nuova edizione del Festival di Sanremo, ormai innervata dalle insidie del maligno, si terrà, tenetevi forte, il Festival della Canzone Cristiana. Proprio così ne dà notizia questa mattina proprio il Corriere della Sera, e adesso vi racconto immediatamente di che cosa si tratta. Prima però teniamo in sottofondo Solo Grazie, un grande classico di Frate Cionfoli, che prima di ogni altro tentò di riportare sulla retta via delle radici cristiane il Festival di Sanremo. Comunque siamo a pagina 24 del Corriere. Arriva l'anti Sanremo, il festival è blasfemo, faremo musica sacra nella città ligura, tre sere di canzoni cristiane per elevare la propria voce a Dio. La città dei fiori avrà un festival dedicato dal 3 al 5 febbraio in sovrapposizione, in controprogrammazione relazione con le date del festival ufficiale. Si svolgerà infatti la prima edizione del Festival della Musica Cristiana. Direttore artistico il cantautore Fabrizio Venturi, che sarà anche il conduttore delle tre serate. Fabrizio Venturi, che aveva già dedicato a Giovanni Paolo II il brano Caro Padre. Il progetto si concretizza quest'anno grazie all'appoggio di Monsignor Antonio Suetta, che sul sito della diocesi pubblicò lo scorso anno la famosa lettera nella quale accusava il festival di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, esibite in forme volgari e offensive. E allora Venturi, il cantautore fondatore, dichiara di condividere totalmente la posizione di Monsignor Suetta. Non si può, dice, blasfemare l'iconografia di Nostro Signore cingendosi il capo con la corona di spine, come ha fatto Fiorello. Ma aggiunge, il nostro festival non nasce in conseguenza di tali volgarità. Voce e canto sono un dono di Dio, strumenti che intendo usare per evangelizzare il mondo intero. E dunque si prepara Venturi con il Festival della Canzone Cristiana ad evangelizzare il mondo. Ma intanto, come dire, vediamo qualcosa di più del programma. Non si sa ancora moltissimo, saranno tre serate e Venturi avrà al suo fianco nell'opera di evangelizzazione del mondo attraverso il canto niente proprio di meno che DJ Mitch di Radio 105. Confermata la presenza anche di Padre Cionfoli, che abbiamo in sottofondo, un grande ritorno sul palco, un altro palco sanremese. E poi ci saranno, dice l'organizzatore, anche altri big della musica sacra i cui nomi non può ancora rivelare, ma i rumors dicono che ci potrebbe essere l'angelo sterminatore che suona le trombe dell'Apocalisse, oppure magari Povia. Ecco, tra i due più probabile Povia. In tutto questo il comune di Sanremo non fa mancare il proprio appoggio, accoglie l'iniziativa e la richiesta di patrocinio per il Festival della Musica Cristiana. L'appuntamento quindi per i primi giorni di febbraio: da una parte la blasfemia del festival, quello ufficiale, dall'altra la risposta del Festival della Canzone Cristiana. E per combattere, come dire, la blasfemia del mondo, scende, anzi è sceso in campo già da tempo, anche il governo polacco. E allora partiamo da qui nello sfoglio e nella lettura dei giornali di oggi, perché magari non sarà nei titoli, ma forse vale la pena dare il valore che merita a quella che è stata chiamata la guerra alle donne che c'è in Polonia. Monica Perosino sulle colonne della Stampa racconta l'ergastolo per le donne che abortiscono e le pene detentive fino a 25 anni per i medici che le aiutano. E se non bastasse, anche un nuovo istituto famiglia e demografia, emanazione del governo di ultradestra, che potrà partecipare come pubblica accusa in tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi, per esempio in una causa di divorzio, chiedendo che non venga concesso. Il governo di Varsavia, in sostanza, potrà intentare causa per esempio contro i genitori LGBTQ, chiedendo che siano privati dei loro diritti genitoriali. Per esempio avrà accesso ai dati raccolti da qualsiasi ente polacco su ogni gravidanza, ogni aborto spontaneo, perfino su ogni documento medico. È chiaro che la Polonia ha dichiarato guerra alle donne, dice Marta Lempart, fondatrice del movimento sciopero delle donne polacche. La guerra, come tutte le guerre, scrive Monica Perosino, si combatte su più fronti. Il governo del partito ultranazionalista, il PiS, ha presentato due disegni di legge che potrebbero aggravare la già tragica situazione delle donne in Polonia. La prima stabilisce un divieto totale dell'aborto anche in caso di stupro e qualora la madre sia in pericolo di vita. L'interruzione di gravidanza verrebbe equiparata all'omicidio, delitto punito con l'ergastolo. Nel caso si tratti di un aborto spontaneo, il colpevole verrà punito con una pena dai 3 mesi ai 5 anni di reclusione, perché si legge nella proposta di legge, paragrafo 25, un bambino è un essere umano dal momento del concepimento. Oltre alle donne verranno puniti coloro che diano qualsiasi assistenza, dai medici alle associazioni che aiutano le donne ad abortire. Ma è la seconda proposta di legge ad essere ancora più inquietante se possibile, quella che vuole creare l'Istituto Famiglia e Demografia, che sarà guidato dal parlamentare di ultradestra Bartolomiej Wroblewski, già conosciuto dalle donne polacche perché è autore della mozione presentata alla Corte Costituzionale che aveva portato all'attuale limitazione del diritto all'aborto. Corte Costituzionale che, giova ricordarlo, era stata considerata illegittima dal Parlamento europeo dopo la riforma voluta dal governo con questa motivazione: il Tribunale Costituzionale polacco manca di validità giuridica e indipendenza ed è privo di qualifiche per interpretare la Costituzione del paese. Sarà dunque Wroblewski, definito dalle attiviste il Torquemada polacco, a controllare la vita delle donne con un'operazione che gli darebbe il diritto e il potere di un super procuratore. Lui, proprio lui, feroce antiabortista, avrà il potere di controllare il database nazionale dentro cui saranno custoditi tutti i dati sulle gravidanze in corso, su quelle interrotte, sui medicinali, pillola contraccettiva inclusa, delle donne polacche. Poi, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe intervenire nei tribunali come pubblico ministero, alla faccia della separazione dei poteri. Entrambi i progetti di legge approvati saranno presentati al Senato il 14 e il 15 dicembre con ulteriori passaggi, il che significa che entrambe le leggi potranno entrare in vigore già dal 1 gennaio 2022. Intanto le donne sono tornate in piazza in Polonia ieri sera con una manifestazione di fronte al Parlamento di Varsavia. Parafrasando Woody Allen, ogni volta che si leggono cose come queste viene voglia di invadere la Polonia, ma la Polonia, come dire, non è caso isolato. Per esempio, basta andare dall'altra parte dell'oceano e arrivare negli Stati Uniti, e non a caso la stampa oggi affianca le due notizie. Nella pagina di sinistra c'è la Polonia, nella pagina di destra invece ci sono gli Stati Uniti, dove la Corte Suprema americana va verso la stretta sull'aborto, facendo compiere al paese un salto indietro di 50 anni, ne scrive il corrispondente da New York, Francesco Semprini. La Corte Suprema degli Stati Uniti è pronta a rimettere mano alla legge sull'aborto, e quanto è emerso ieri nel corso dell'udienza in cui sono state ascoltate le argomentazioni delle parti in merito alla legge del Mississippi che vieta di fatto, imponendo limiti severissimi, l'interruzione di gravidanza dopo 15 settimane di gestazione. I giudici conservatori dell'alta corte, la maggioranza dei 9 togati, sembra incline a consacrare la norma. Se così fosse, potrebbe essere messa in discussione dopo quasi mezzo secolo la storica sentenza Roe vs. Wade del 1973 che legalizzò l'aborto in America. Il caso aveva già sollevato polemiche nell'opinione pubblica americana, spaccata tra abolizionisti della legge del 73 e sostenitori del diritto pieno all'aborto. Il clima di tensione si è respirato anche ieri davanti alla sede della Corte Suprema, un clima che sarà esacerbato dalla corsa per le elezioni di metà mandato che si svolgeranno il prossimo novembre. I saggi della Corte si riuniranno nei prossimi giorni in forma privata per esprimere un voto preliminare da cui si procederà a un dibattimento interno. Il pronunciamento è atteso non prima del giugno 2022. Il braccio di ferro sull'aborto nello Stato del Sud dura dal 2006 ed è passato alle aule giudiziarie nel 2018 sino ad arrivare alla Corte Suprema, dove però il fronte dei conservatori non è compatto. I falchi sono propensi a smantellare l'iconica sentenza, i più moderati come il presidente John Roberts o Brett Kavanaugh sono favorevoli a non andare oltre il via libera alla legge del Mississippi. Di segno opposto è stato l'intervento della giudice di nomina democratica Sonia Sotomayor, che ha puntato il dito contro chi vuole politicizzare e ridurre solo a una dimensione religiosa un tema come l'aborto, a danno di milioni di donne, del loro diritto di scegliere, soprattutto all'interno delle fasce delle comunità disagiate della popolazione. Con la sentenza del 22 gennaio 73, la Corte Suprema stabilì che l'impedimento da parte del Texas di accedere alla pratica dell'aborto era incostituzionale se non nel caso di pericolo di vita per la madre. La legge acquistò valenza erga omnes. Da allora si sono succedute iniziative e provvedimenti che hanno tentato di introdurre modifiche limitative da parte dei 50 stati, con la tolleranza zero dilagata nel Midwest e nel sud del paese. Più restrittivo di quello del Mississippi è ad oggi solo il bando varato dal Texas, che vieta l'aborto dopo 6 settimane al primo battito del feto. Secondo l'ex vicepresidente Mike Pence, la Corte deve rovesciare la sentenza Roe vs. Wade perché fu sbagliata la volontà di giudici non eletti che non rifletteva l'opinione popolare. Joe Biden invece ha ribadito il suo fermo sostegno ai diritti delle donne acquisiti e consolidatisi nel corso dei decenni, una posizione pro-aborto che lo ha messo in rotta di collisione anche con i cattolici americani, pur incassando le parole del Papa secondo cui la comunione non va negata a chi si schiera per l'interruzione di gravidanza. Restando sul piano dell'attacco ai diritti acquisiti e diritti negati, arriviamo però in Italia, perché ricorderete l'esultanza, la malinconica e dolorosa esultanza che aveva accompagnato il pronunciamento sul suicidio assistito. Bene, oggi, restando sulle colonne della stampa, Annalisa Cuzzocrea ci riporta al fine vita mai. Non è finito soltanto inchiodato a un letto, Mario, non è finito soltanto attaccato a un catetere, a macchine che lo tengono in vita da quando 10 anni fa un incidente ha reso la sua esistenza insopportabile. Mario è caduto anche in un vuoto normativo che prolunga il suo strazio e contraddice la sua volontà, soprattutto contraddice una sentenza della Corte Costituzionale secondo cui chi si trova nelle sue condizioni ha diritto al suicidio medicalmente assistito. C'è solo una cosa che potrebbe aiutare Mario e le persone come lui a tornare a decidere della propria vita, anche quando questo significa decidere la propria morte, e non sono i pronunciamenti del Tribunale e del Comitato Etico delle Marche che qualche settimana fa aveva dato loro una speranza. A Mario, a chi come lui soffre e vorrebbe andare via con dignità, questo chiedono. Con dignità serve una legge, ma quella legge anche stavolta è pressoché impossibile che arrivi. E davvero ci vorrebbe un miracolo, perché il testo che faticosamente le commissioni affari sociali e giustizia riunite alla Camera stanno tentando di mettere in piedi superi la prova dell'Aula, che già arriva tardi rispetto al previsto, visto che superi i voti segreti, le resistenze di chi delle norme così non le vuole votare, e che importa se c'è un referendum che bussa e rischia di risolvere la questione nel modo in cui non può essere risolta, con un quesito che secondo alcuni rischierebbe di autorizzare l'omicidio del consenziente senza il lavoro di mediazione che solo un Parlamento può fare. Se finalmente comprende che è tempo, che i Mario d'Italia non possono e non devono attendere ancora. Si è la storia su quella che il deputato di Più Europa Riccardo Maggi chiama una tecnicalità. L'Asur Marche dovrebbe, lo dicono le sentenze, lo dice il comitato etico, consentire a Mario di morire attraverso un farmaco che però qualcuno deve scegliere. L'Asur non vuole farlo, non ci sono protocolli, deve intervenire ancora un tribunale. Maggi ha chiesto come sia possibile in un'interrogazione parlamentare ieri pomeriggio a Roberto Speranza, e il ministro della salute in aula a rispondere ha ricordato come lui stesso abbia pungolato le regioni per la creazione dei comitati etici delle condizioni, cioè perché la prescrizione della consulta possa essere applicata. I radicali chiedono che faccia di più. Il governo non ritiene di poter andare oltre, ma non può nascondersi dietro il Parlamento, dietro le regioni, dice Maggi, e lancia un altro allarme. Il testo sul suicidio assistito doveva andare in aula il 30 novembre, è stato rinviato al 13 dicembre. Nel frattempo si sta annacquando con emendamenti che vanno incontro al centrodestra. Il risultato è che tra la manovra da votare a dicembre, la chiusura natalizia, l'elezione del capo dello Stato, tutto finirà nuovamente su un binario morto. Questa la mesta e anche rabbiosa conclusione a cui si arriva dopo aver messi uno dopo l'altro i tasselli del percorso ben più che accidentato, così come descritto da Annalisa Cuzzocrea nel pezzo di oggi sulla stampa. Ebbene, sono tutte un po' cronache dal 300, ma per fortuna dalle cronache del 300 europeo possiamo passare, meno male, al rinascimento catariota, perché dal Qatar arriva un raggio di sole finalmente che squarcia la tenebra dell'oscurantismo. Perché? Perché ai mondiali, pensate, i calciatori gay saranno i benvenuti, ma attenzione, non potranno baciarsi in pubblico, anzi sarebbe bene che dessero prova di virilità dando una bella pacca sul culo a una giornalista scelta a fine partita. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che il comitato organizzatore dei mondiali 2018 2022, nella persona di Nasser Al-Khater, ha detto che sulla presenza di gay in Qatar non ci sono problemi, sono i benvenuti, a patto appunto che evitino pubbliche manifestazioni d'affetto in campo che sono disapprovate, perché questo è un paese conservatore. A parte che, come dire, provo a mettermi nella testa del conservatore catariota che si immagina Bonucci e Jorginho che slinguano appassionatamente in campo dopo un gol, cosa che statisticamente riterrei improbabile, però mettendomi nella testa del conservatore catariota farei anche molta attenzione agli abbracci post partita, perché magari anche quelli potrebbero turbare l'opinione pubblica mondiale. Sta di fatto che, come dire, rispetto allo standard medio del Qatar, qua siamo in pieno rinascimento, visto che in Qatar l'omosessualità è illegale ed è punita con la fustigazione. Meno male che i mondiali non li hanno fatti in Arabia Saudita, a terra di ancor più scintillante rinascimento, dove l'omosessualità maschile non è più, e qua appunto c'è l'elemento rinascimentale, punita con la decapitazione, bensì con l'ergastolo. Bene, con questo un po' di rinascimento in mezzo a tanto oscurantismo. Ma attenzione, perché nel pezzo che veniva dedicato al percorso impossibile che porterebbe al suicidio assistito, veniva segnalata una parola chiave. La parola chiave è emendamenti, e gli emendamenti ci riportano a un altro percorso accidentato, che è quello dell'approvazione della manovra economica, dove si è consumato sotto traccia, visto che tutto intorno era gran rumore di Covid, l'ennesimo assalto alla diligenza. E però concentriamoci per un attimo sugli emendamenti che i partiti hanno portato alla manovra economica, restituendo finalmente centralità al Parlamento, un Parlamento che per l'appunto si fonda costituzionalmente sugli emendamenti. Questa volta sono stati 6.209. Sul gradino più alto del podio il Movimento 5 Stelle con 988 emendamenti, solo seconda la Lega con 976, terzo il PD con 865. Ma la Lega si riprende un posto al sole grazie forse al migliore degli emendamenti, che si concentra nella battaglia per l'abbassamento dell'IVA, là dove non è riuscito Salvini con l'eliminazione delle accise. Potrebbe riuscire invece il senatore Bergesio della Lega, che ha messo in forma di emendamento la sua personale battaglia per abbassare l'IVA dal 20 al 10%. Su che cosa? Sulle ostriche. Ebbene sì, perché è un'ingiustizia che gli altri molluschi, per esempio le cozze, abbiano la l'IVA al 10%, perché le ostriche invece al 20. E quindi eccolo qua l'emendamento che vuole porre fine e porre rimedio a un'ingiusta discriminazione. Punta più invece e strizza l'occhio alla bio il senatore Vallardi, sempre della Lega, che chiede l'abbassamento dal 20 al 10% dell'IVA sulla pappa reale. Ma il tema dell'IVA è importante anche per il Movimento 5 Stelle, perché 5 Stelle chiedono l'abbassamento dell'IVA dal 22 al 10% per il sughero naturale greggio e per i cascami di sughero frantumato granulato o polverizzato. Il Movimento 5 Stelle però mette in campo anche il bonus chef, eccolo qua, il credito d'imposta per i datori di lavoro sulle spese per l'acquisto di beni strumentali, ma soprattutto il bonus fino a 6.000 euro per comprare macchinari da cucina di ogni tipo. E il bonus chef, così facendo due conti, mi sembra che inserisca 1.000 euro in più del bonus chef di Alessandro Borghese, che dava 5.000 euro al vincitore di 4 ristoranti, quindi sarebbe, come dire, un significativo passo in avanti. Però non si pensa solo a mangiare con gli emendamenti, si pensa anche alla cultura, e dunque attenzione, occhio all'arte, perché vengono chiesti interventi per la Badia Basiliana di Santa Maria di Pattano a Vallo della Lucania, provincia di Salerno, 1 milione di euro da dare al comune di Vallo della Lucania per rendere funzionale l'antico monastero, come con un parcheggio sempre sul piano della cultura. La Lega punta tutto con gli emendamenti sulla promozione della cultura cimbra, e d'altra parte come non farlo per sostenere interventi per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale cimbro, si chiede l'istituzione di un fondo che per il prossimo anno dovrà essere riempito con 250.000 euro. Beh, tutto sommato poca cosa. Su questo fronte anche il PD non si tira indietro, perché invece propone 2 milioni all'anno per i prossimi 3 da destinare alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, mentre risponde ancora una volta alla Lega sul terreno della libertà religiosa con un emendamento che vuole istituire un fondo speciale per la libertà religiosa, 600.000 euro, al fine di promuovere la libertà religiosa nel mondo, con un ufficio con sede a Roma o magari a Treviso che è più sintonico con la Lega, e da lì verrà tutelata e difesa la libertà religiosa in tutto il globo e in tutto il pianeta. Ci fermiamo qui perché con gli emendamenti ce ne sono altri di meravigliosi, uno a firma Pillon, magari lo riprendiamo dopo perché dobbiamo dare la linea alla GR per l'edizione delle 8.30. Le 8:40, questa mattina ci siamo presi un lusso straordinario e meno male, dopo tante parole, 3 minuti di Billie Jean di Michael Jackson, non a caso, perché il 2 dicembre di 39 anni fa, l'anno prossimo fanno 40, usciva proprio Thriller di Michael Jackson. Torniamo intanto a noi, alle nostre cose, alle nostre letture qui al Demone del Tardi. Siamo partiti questa mattina con la belligeranza dei francesi che per voce di Zemmour si vogliono riprendere il Nord Italia, e ripartiamo adesso nella seconda parte con un'altra battaglia campale, che è quella che ha per protagonisti, pensate un po', da una parte Il Fatto, dall'altra Libero. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del del fatto che Il Fatto ieri ha schierato l'esercito per difendere il Quirinale da Berlusconi, e oggi Libero risponde a sua volta schierando il suo di esercito per difendere Berlusconi dall'esercito del Fatto. Petizione di Libero, no, scritto grande a chi vuole rubarci il Quirinale. Una battaglia fantastica, sembra quasi Il Signore degli Anelli 3 con Feltri sugli elefanti da una parte, Travaglio vestito da Gandalf dall'altra. Ma non occupiamoci più di tanto di questo, dovevamo chiudere il capitolo sugli emendamenti. Ci eravamo fermati alla istituzione dell'ufficio per la diffusione della libertà religiosa nel mondo che vuole la Lega. Anche il PD, attraverso i suoi emendamenti, si concentra sul tema e sulla centralità della religione, con un emendamento che esenta dalla Tari le basiliche e gli altri edifici della Chiesa, anche perché la spazzatura della Chiesa è sacra, e quindi giusto così. C'è poi Pillon che vuole introdurre norme contro il turismo riproduttivo, e qui siamo nel campo della psichedelia pura, ma ovviamente, come dicevamo, gli emendamenti che interessano agli italiani sono soprattutto quelli che riguardano l'abolizione, l'abbassamento dell'IVA sulle ostriche, cosa che potrebbe salvare, speriamo, il cenone degli italiani divorato dall'inflazione e anche dall'incubo bollette. Eccoci qua, se l'altro giorno la parola incubo era associata al Covid, oggi la parola incubo la troviamo associata alle bollette. Allarme rosso per il caro energia. Secondo le stime di Nomisma, senza interventi del governo, dal 1 gennaio le bollette del gas aumenteranno del 50%, mentre quelle dell'elettricità subiranno un rialzo compreso tra il 17% e il 25%, incrementi che si aggiungono al 42,6% fatto segnare dal gas negli ultimi 6 mesi, al 31,9% dell'energia elettrica. Tradotto in cifre significa che nell'arco di un anno una famiglia italiana arriverà a pagare in tutto 3.368 euro tra luce e gas, ovvero 1.227 euro in più rispetto all'anno precedente. Alla faccia della ripresa. Le cause sempre le solite: i bassi stoccaggi, la Russia che centellina le sue forniture, la ripresa delle attività produttive in tutto il mondo e la fame infinita di energia della Cina. Scrive così Paolo Baroni oggi. Il governo, che sta mettendo a punto la nuova legge di bilancio, ha un mese di tempo per correre di nuovo ai ripari. Ancora martedì il presidente del Consiglio Draghi ha assicurato che dopo gli interventi già messi in campo nei mesi scorsi con la legge di bilancio verranno presi altri provvedimenti, ma non sarà per niente facile. I 2-3 miliardi che saranno stanziati per calmierare le bollette sono poca cosa, segnala il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, secondo il quale i mercati sono in mano alla speculazione e i politici non sanno che pesci pigliare. Tutti concordano che se non si riuscirà a contrastare a sufficienza i nuovi aumenti, ci sarà un impoverimento delle famiglie e una crisi per migliaia di imprese. Avremo effetti negativi sui consumi e sull'economia nazionale. Ancora una volta alla faccia della ripresa e alla faccia di titoli come quello di Repubblica, che oggi apre con un festeggiante ripresa locomotiva Italia. L'economia cresce del 6,3% più degli altri paesi avanzati, la spinta dall'industria e dall'aumento dei consumi, debole l'occupazione tra contratti a termine e salari bassi. Ma appunto, a minacciare la ripresa impresa e tutto questo tambureggiante giubilo, c'è da una parte l'inflazione, dall'altra appunto il tema dell'energia, che, come si leggeva nelle parole di Paolo Baroni, non è per niente un'equazione dalla facile soluzione. Alessandro Barbera, sempre sulle colonne della Stampa, si occupa dei 4 miliardi per bloccare i rincari e il fondo per le imprese in crisi che spunta all'orizzonte. Per Mario Draghi l'aumento dei prezzi dell'energia sta diventando una grana seria, quasi quanto i partiti che lo circondano. Calmierare gli strappi all'insù delle tariffe costa in media 1 miliardo al mese. Il governo ne ha già impegnati 3 per l'ultimo trimestre del 2021, ne aveva messi a bilancio altri 2 nel 2022, ne dovrà aggiungere altrettanti. Tra le pieghe dei conti pubblici ne ha trovato uno, ne sta cercando un altro. In tutto fa la bellezza di 7 miliardi. Serviranno di nuovo a finanziare il taglio dei cosiddetti oneri di sistema in bolletta, le tasse necessarie a finanziare le energie rinnovabili e ad alimentare un fondo per le imprese in difficoltà. In ogni caso un intervento che non basta a neutralizzare gli aumenti, di più renderà invisibili o quasi i tagli alle aliquote IRPEF in arrivo nel 2022. E voilà, la speranza di Draghi è che con la fine dell'inverno venga meno anche l'emergenza. Fin qui si sono sommati 3 fattori: l'aumento della domanda e dei consumi trainati dalla ripresa, l'anno poco ventoso nei paesi del nord, la difficoltà di Mosca ad aumentare le forniture verso l'Europa. Se i tedeschi faranno ripartire le autorizzazioni, in primavera sarà in funzione il secondo gasdotto di Nord Stream, che bypassa l'attuale tracciato attraverso l'Ucraina. Un'autorevole fonte di governo, che chiede di non essere citata, spiega: se le forniture saranno più stabili lo dovrebbero essere anche i prezzi. Mai come in questa fase l'Italia e l'Europa pagano infatti la dipendenza cronica nei confronti del gas russo. Draghi ha tentato di convincere i partner europei a una strategia comune, ma senza successo. Il fronte dei nordici ha detto no a tutte le soluzioni, no ad interventi sui prezzi, no agli acquisti comuni, no perfino a una strategia di stoccaggio comune. Solo su base volontaria, dice il flebile accordo raggiunto ad ottobre. Il paradosso vuole che questa strategia non convenga a nessuno. Ieri sera il ministro Cingolani è volato a Bruxelles, dove oggi si incontra con i 26 colleghi europei. All'ordine del giorno c'è l'ennesimo tentativo di costruire una soluzione condivisa su acquisti e tariffe. Prima di lasciare definitivamente la cancelleria di Berlino, Angela Merkel si era detta apertamente favorevole ad un sussidio europeo per evitare le oscillazioni dei prezzi. Un documento firmato ieri congiuntamente da 9 paesi ha gelato però le aspettative del fronte sud e in particolare di Italia, Francia e Spagna. Non possiamo sostenere alcuna misura che rappresenta un allontanamento dai principi competitivi del mercato del gas. In calce tra gli altri la firma dei ministri di Germania, Austria, Olanda, Finlandia. Draghi deve sperare che a marzo la corsa dei prezzi si fermi davvero, pena conseguenze durature sull'andamento dell'inflazione. Christine Lagarde, lo dicevamo ieri, aveva cercato di rassicurare i mercati dicendo che si trattava di un fenomeno transitorio, ma le voci che circolano a Francoforte raccontano una verità diversa. L'ex numero uno del Fondo Monetario ha addosso la pressione di nuovo dei paesi nordici, che le chiedono di iniziare un'uscita dalla politica monetaria ultra espansiva di questi anni. Alcuni analisti danno per probabile la fine degli acquisti straordinari di titoli pubblici del programma PEP, quello dedicato alla pandemia, già a partire da marzo, con conseguenze sull'andamento dello spread dei titoli italiani rispetto a quelli tedeschi. Insomma, per l'Italia, uno dei paesi più indebitati al mondo, l'inflazione non è ancora un guaio, ma presto o tardi potrebbe diventarlo. Intanto, come dire, comincia a essere un guaio e non da poco per il potere d'acquisto delle famiglie, messo già seriamente in difficoltà anche dall'aumento dei costi dell'energia. E attenzione alla povertà, perché la povertà è un orizzonte che potrebbe riguardare tanti. Chi lo dice? Lo dice lo dicono giustamente in tanti, nello specifico un regista come Mimmo Calopresti, che ha deciso di andare a scattare una serie di immagini immagini proprio per raccontare la povertà reale nel centro di Torino, e una di queste immagini la ritroviamo proprio sulla prima della Stampa, con un clochard che dorme completamente ricoperto con quello che ha, con quello che può, un lenzuolo, un ombrello, sotto una scintillante pubblicità di Chanel, quel senza tetto e le luci di Torino, il titolo del pezzo firmato da Tiziana Platzer. Altro argomento che abbiamo voluto tenere in fondo, ma non per importanza o per gerarchia, ma semplicemente per ordinare il discorso e per lasciargli il giusto spazio, l'apertura oggi del manifesto, ma anche tema che evidentemente troviamo su tantissime prime pagine, ovvero il manifesto la titola così: delitto di Stato. L'immagine che l'accompagna è quella del volantino di Amnesty International che ricorda Giulio Regeni: i responsabili dell'assassinio di Giulio Regeni sono al Cairo, negli apparati di sicurezza e probabilmente nelle istituzioni. La commissione parlamentare d'inchiesta accusa all'unanimità il regime di Al-Sisi della morte del ricercatore. Ora il governo agisca. Ricordiamoci del pezzo che leggevamo ieri sulla prima della Stampa, ovvero delle eccellenti relazioni tra un pezzo dell'industria italiana, che è quella dell'industria delle armi, e il regime militare di Al-Sisi, concretizzatesi nella altrettanto scintillante vetrina dell'Expo egiziano. Ma intanto andiamo sulle colonne di Repubblica, che è uno dei quotidiani che si occupa diffusamente dell'argomento, con un pezzo firmato da Giuliano Foschini, con cui andiamo sostanzialmente a chiudere la puntata odierna del Demone del Tardi. Vi sarete accorti che non ci siamo dedicati all'argomento Covid quest'oggi. Basti dire semplicemente che sono diversi i quotidiani che aprono con il via libera al vaccino per i bambini, e con tutto il dibattito che ne consegue, si occupano i giornali delle parole della von der Leyen, che ieri ha aperto la possibilità di una linea di indirizzo verso l'obbligo vaccinale in Europa, eccetera eccetera. Ma intanto restiamo sulla responsabilità del governo egiziano nella morte di Giulio Regeni. Scrive Giuliano Foschini: ci sono tre importanti novità nella relazione che ieri la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni nel 2016 ha approvato all'unanimità dopo 3 anni di lavoro. La prima è che la Procura di Roma non è sola, anche il Parlamento non ha nessun dubbio nell'affermare che la responsabilità del sequestro, della tortura e dell'uccisione di Giulio Regeni grava direttamente sugli apparati di sicurezza della Repubblica Araba d'Egitto e in particolare su ufficiali della National Security Agency. La seconda è che, oltre ad averlo ucciso, gli apparati egiziani non hanno voluto salvarlo. Nei 9 giorni di prigionia e torture hanno mentito alla nostra diplomazia, alla nostra intelligence e anche a quella dei paesi esteri. L'American University aveva contattato subito attraverso i propri canali di sicurezza la National Security, che però aveva negato di conoscere o di aver arrestato il ricercatore italiano. La terza novità è che il Parlamento in qualche modo mette in mora il governo, meglio, mette in mora tutti i governi che si sono alternati in questi anni. Sottolinea infatti come se nei primi 2 anni alcuni risultati sono stati faticosamente e parzialmente raggiunti anche in virtù dell'intransigenza mantenuta dall'Italia negli anni successivi. Non sono venute dal Cairo altro che parole a livello politico, e propone 2 azioni: portare l'Egitto davanti al Tribunale Internazionale per aver violato la Convenzione ONU sulla tortura, e un intervento legislativo interno per superare l'impasse che di fatto ha messo il processo su un binario morto. L'idea potrebbe essere una legge che impedisca a stati esteri di sottrarsi al processo con il sistema delle mancate notifiche. Come detto, la Commissione non ha alcun dubbio che i responsabili del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni siano da trovare accanto ad Al-Sisi. I responsabili dell'assassinio di Giulio sono al Cairo, all'interno degli apparati di sicurezza e probabilmente anche all'interno delle istituzioni, viene scritto nella relazione. La ricostruzione è quella della Procura. Dunque, l'attenzione dei servizi egiziani per i ricercatori italiani da quando comincia a lavorare alla sua ricerca, il bando della Fondazione Antipode per aiutare gli ambulanti, di cui Giulio aveva parlato all'ambulante egiziano Abdallah, che lo tradì. La paranoia verso i finanziamenti esteri alle locali organizzazioni non governative da parte del governo, e poi il sequestro, le torture, i depistaggi, il ritrovamento del cadavere non casuale, ma fatto arrivare proprio durante la visita dell'allora ministra Federica Guidi al Cairo. Infine, una latente conflittualità tra i diversi servizi di intelligence, la National Security, potrebbe aver ucciso Giulio per recuperare prestigio. È emblematico sotto questo profilo l'atteggiamento del ministro degli interni, la cui presenza nella sede della NSA sarebbe altresì attestata proprio nelle ore successive alla presentazione della denuncia nei confronti dello studente. Prosegue poi, come dire, in modo dettagliato ed analitico il pezzo di Giuliano Foschini in questa macabra e dolorosissima storia dell'orrore che è stata l'omicidio di Giulio Regeni. Sono le 8.55, quasi 56, praticamente siamo al termine della nostra puntata. Che cosa posso segnalare? Posso segnalare ancora dalle prime che anche Il Giorno, per esempio, mette in prima pagina l'economia che cresce del 6,3%, che rilancia lo slogan della locomotiva d'Europa, e abbiamo visto cosa c'è a margine dei binari della locomotiva d'Europa. E per celebrare il ritorno allo spirito degli anni 60, chi intervista Pippo Baudo che dice: sì, era tutto bellissimo, era tutto meraviglioso, allora c'era più gioia di adesso. E di così lo shopping con la stangata a Natale invece lo ritroviamo sulla prima pagina e nel titolo del Messaggero. Ma adesso abbiamo esaurito veramente tutto il tempo a nostra disposizione. Dico solo, citando dalla prima del Foglio, che oggi sono molti i giornali a raccontare la storia di Alice Sebold, la scrittrice di Amabili Resti, e del suo presunto stupratore, condannato per stupro per 16 anni e poi riconosciuto innocente e scagionato. Alice Sebold ha raccontato nella sua vicenda autobiografica, che comprende proprio questa storia di giustizia sbagliata che l'ha toccata molto da vicino. Con questo vado a chiudere, la linea va a Prisma, noi ci ritroviamo come sempre domani mattina alle 8, puntata del venerdì con anche Il Giorno delle Locuste. Grazie ascoltatori, buona giornata a Gianmarco Bacchi, rimanete con noi naturalmente fino a tardi, ciao!